Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo la nostra Bibbia insieme al 10° capitolo di Matteo. Matteo, capitolo 10. In questa meravigliosa esperienza dello studio continuo del Vangelo di Matteo, siamo arrivati al capitolo 10. Ed il capitolo comincia con una presentazione dei 12 discepoli e poi prosegue parlando del loro primo mandato nel ministero. Però prima ancora di entrare in merito al come il Signore li abbia equipaggiati e mandati, abbiamo considerato chi sono. E come contesto, lasciate che legga dal versetto 1 fino alla prima parte del versetto 5. Parlando del Signore, dice: «Poi chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. I nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo, Simone, detto Pietro, ed Andrea, suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, quello stesso che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù mandò». Ora, questa è la quarta parte della nostra serie sugli uomini del Maestro e stiamo osservando questi individui che il nostro Signore ha scelto ed ha mandato a predicare il regno, a guarire ed a scacciare i demoni. Abbiamo scoperto, credo, che è affascinante notare che, nonostante ciò che tradizionalmente si pensa di loro, erano uomini molto comuni, molto simili a noi, molto lontani da quella santità che potremmo immaginare appartenesse loro in modo quasi ultraterreno. E proprio per introdurre i nostri pensieri di questa mattina, questa settimana stavo leggendo una citazione di Henry Drummond, che era uno scrittore, un predicatore, uno che ha scritto quel libricino La cosa più grande del mondo su 1 Corinzi 13, ed in un'occasione, mentre si trovava in Inghilterra, fu invitato a parlare in un club molto esclusivo, molto snob, di alta classe nel West End di Londra. E dal suo arrivo trovò tutti i membri presenti e tutto era pronto per il suo messaggio ed iniziò il suo discorso con questa verità molto provocatoria. «Signore e signori, la quota d'ingresso nel regno dei cieli è nulla. Tuttavia, la quota annuale è tutto». Ora, quegli uomini in quel club sapevano bene cosa fossero le quote annuali e quote d'ingresso, erano così che erano entrati. Fu un'introduzione ben formulata. Ed è proprio così che funziona nel regno di Dio. La quota d'ingresso è niente. È un dono gratuito. La quota annuale, però, è tutto. Ora, in questa serie, tratta da Matteo 10, stiamo guardando uomini che erano disposti a pagare tutto. Erano disposti ad arrivare al sacrificio estremo. Erano disposti a voltare le loro spalle alla loro professione, al loro stile di vita, alle loro case, alle loro scelte personali nella vita, per seguire Gesù Cristo. E questi 12 diedero tutto, lasciarono le loro reti, i loro banchi delle imposte, i loro coinvolgimenti politici, le loro attività, ed erano completamente dedicati, impegnati a seguire Gesù Cristo ovunque li avrebbe condotti. E permettetemi di suggerirvi che erano pochi tra molti che invece non erano così disposti. Guardate con me per un momento al capitolo 6 di Giovanni. Voglio darvi un contrasto dal quale credo il messaggio di questa mattina scaturirà con un significato più profondo. Ora, Gesù aveva molti che lo seguivano Anzi, moltitudini innumerevoli lo seguivano. Erano attratti dal suo magnetismo personale, erano attratti dalla potenza di ciò che diceva e dal senso di verità e di convinzione che suscitava nei loro cuori, erano attratti dalla sua capacità di compiere miracoli, segni e prodigi, erano affascinati da lui e da ciò che diceva e ciò che faceva. E quindi ovunque vedete Gesù, vedete questa massa di persone che lo segue. Ora, tutte queste persone, in un certo senso, potevano essere classificate come discepoli, perché la parola greca matetes significa semplicemente colui che impara. Erano lì ad assorbire ed erano lì ad imparare da lui. La parola in sé per sé non dice nulla sull'impegno. Ed è per questo che il capitolo 10 di Matteo inizia parlando di 12 discepoli e poi un versetto dopo li chiama apostoli. Prima erano discepoli, cioè apprendisti, poi furono mandati quando dimostrarono di aver imparato la loro lezione, ma non tutti furono mandati perché non tutti erano disposti ad imparare tutte le lezioni. A titolo di esempio, guardate il versetto 26 di Giovanni 6, era mattina e dice: la mattina dopo, quel giorno in cui Gesù aveva sfamato i 5.000 uomini, oltre le donne e i bambini, quando spunta il giorno, lì vede la stessa folla, tornarono di nuovo, cioè perché no, hanno ricevuto comunque una cena gratis, perché non tornare per la colazione? E quindi sono tornati tutti. E Gesù disse a loro, al versetto 26, in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto i segni, ma perché avete mangiato di quei pani e siete stati saziati. In altre parole, sta dicendo loro: il vostro interesse verso di me non è soprannaturale, non è perché avete visto la mano divina di Dio, non è perché avete visto miracoli che in un certo senso parlano della dimensione divina, ma è perché avete mangiato e vi siete riempiti. In altre parole, state vivendo su un piano totalmente fisico. E la vostra attrazione verso di me riguarda il cibo gratis e le guarigioni fisiche. Versetto 27. Smettete di affannarvi, dice, per il cibo che perisce, ma impegnatevi per il cibo che dura in vita eterna. In altre parole, è meglio che usciate da questo piano fisico e vi dedichiate a quello spirituale. Dovete lasciare la dimensione naturale in cambio di quella soprannaturale. Dovete preoccuparvi di più con l'eternità che con il tempo. Più del cielo che con la terra. Erano attratti da lui per ciò che vedevano e che riguardava la loro vita fisica, senza pensare veramente allo spirituale. E così lui non li accetta a quel livello e li spinge oltre, scendendo giù al versetto 53, stesso giorno, stessa folla, stesso contesto. E di nuovo dice loro: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e se non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. In altre parole, quando pensate alla vita, non pensatela a livello fisico, pensatela a livello spirituale e riconoscete che se non mangiate la mia carne e se non bevete il mio sangue, non avete vita sul piano spirituale. Versetto 54 dice: colui che mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è il vero cibo, quello reale, aletos, autentico, ed il mio sangue è vera bevanda, il tipo più vero, cioè quello spirituale. Colui che mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Ora, questa è un'affermazione straordinaria. Che cosa sta dicendo? È semplice, in realtà. Non sta parlando di cibo fisico, mangiare fisicamente la sua carne e bere il suo sangue. Quello sarebbe il cannibalismo, chiunque lo sa. Sta proponendo un'analogia e sta dicendo: non potete venire a me semplicemente per soddisfare i vostri desideri fisici. Dovete accogliere tutto di me. Mi prenderete su questa base o tutto o niente. Sta semplicemente dicendo: dovete accogliermi completamente, come se mi stesse assimilando tutto ciò che sono, tutto ciò che dico, tutto ciò che faccio. Volevano cibo gratis, volevano miracoli, ma non erano interessati a ricevere veramente Gesù Cristo per tutto ciò che era. Guardate il versetto 60. Molti, dunque, dei suoi discepoli degli apprendisti, degli studenti? Avendo udito queste cose, lì nella sinagoga a Capernaum, dissero: questo parlare è duro. Chi può ascoltarlo? Ora, alcuni dicono che questo significhi il fatto che non capivano, ma io non sono d'accordo, io penso che lo capissero benissimo. La parola duro è scleros, rigido, inflessibile. Stanno dicendo: questa è un'affermazione inaccettabile, offensiva, impossibile da accogliere. Non stanno dicendo che era difficile da capire, è rigida, è senza compromessi, è inflessibile, è assoluta, è decisa. Perché Gesù sta dicendo: solo io solo posso darvi la vita. E dovete accogliere me, tutto di me, per avere quella vita. E loro stavano dicendo: non possiamo accettarlo, non possiamo sopportarlo. Vedete, i falsi discepoli, e vedete se non è vero, pensateci su, i falsi discepoli rifiutano le parole di Cristo, ricevono, prendono solamente ciò che si adatta al loro stile di vita. Ecco perché oggi ci sono così tante persone che vogliono salire sul carro, vogliono identificarsi con Gesù, vogliono dire di essere nati di nuovo, magari portare anche una croce attorno al collo, un simbolo del pesce sulla loro auto, vogliono parlare di Gesù, però quando cominci ad indirizzarli verso i comandi espliciti della Bibbia, non sono interessati. I falsi discepoli, alla fine, accetteranno solamente ciò che si adatta ai loro desideri e al loro stile di vita e scarteranno il resto. Non gli piacque ciò che disse e lo avevano capito bene. E come risultato, Gesù disse, al versetto 61, vi scandalizza questo? Non dice siete confusi, dice questo forse vi scandalizza ed usa il verbo scandalizzo. Questa parola aveva a che fare con un bastoncino in una trappola, mettevano l'esca sul bastoncino, l'animale arrivava e quel bastoncino praticamente lo faceva scattare e la trappola lo uccideva. Quindi cos'è che sta dicendo? Sta dicendo: quando vi ho sfamati andava tutto bene, quando vi ho guariti andava tutto bene, avevamo qualcosa che stava funzionando, ma quando ho detto o tutto o niente, quello ha forse ucciso il nostro rapporto? Ha forse messo fine a ciò che c'era tra noi? È stata quella la trappola che ha spento ogni possibilità di relazione? È forse finita lì? Ed in effetti fu così, scendete giù al versetto 66. Da quel momento, molti dei suoi discepoli si tirarono indietro. Indietro dove? Boh, semplicemente indietro alla loro vita, la loro vita di prima, e non andarono più con lui. Perché? Troppo. Troppo era richiesto. Troppo era preteso. E non erano interessati ad un impegno totale. Si tirarono indietro. Cibo gratis? Ottimo. Guarigione? Fantastico. Impegno? No, non mi interessa. Versetto 67. Gesù disse allora ai 12. Ascoltate, dopo che tutti se n'erano andati, indovinate chi era rimasto? 12 uomini. Quello che sto cercando di mostrarvi qui è che questi non sono semplici accompagnatori. Questi 12 sono coloro che hanno calcolato il costo, hanno perseverato ed hanno pagato il prezzo quando gli altri se n'erano andati. E disse loro: volete andarvene anche voi? E questo in italiano non si capisce molto bene, bisogna vedere il greco, è una forma che si aspetta una risposta negativa. In altre parole, Gesù sta dicendo: non ve ne andrete anche voi, vero? E Pietro parla a nome del gruppo e dice: Signore, da chi andremo mai? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E poi Gesù fa notare che anche tra loro uno era un diavolo. Ma il punto è questo, la folla era ferma a livello superficiale, a livello fisico. Pietro però dice: noi siamo andati oltre quello, noi stiamo guardando la verità spirituale, ti riconosciamo come il Messia, come il figlio del Dio vivente. Hai capito, Pietro? Ora, perché vi ho portati a quel passo? Tornate a Matteo 10. Perché, miei cari, voglio che capiate che questi uomini di cui stiamo parlando in questo capitolo sono uomini che hanno preso una decisione, hanno superato il punto di non ritorno, hanno preso l'impegno totale, seguiranno Gesù Cristo, mangeranno la sua carne, berranno il suo sangue, pagheranno qualunque prezzo ci sarà da pagare. Impegno, Ricordate quel discepolo che se ne andò perché voleva seppellire suo padre? Vi ricordate quello che se ne andò perché voleva salutare i suoi parenti? Il discepolo che se ne andò perché voleva comodità? Questi non sono di quel tipo. Questi hanno preso un impegno ed hanno pagato il prezzo. Questo è il meglio del meglio. E perché dico tutto questo? Perché sto per presentarvi tre uomini di cui non sappiamo assolutamente nulla. E almeno, se non sappiamo altro, dovremmo sapere questo. Hanno preso l'impegno, giusto? Perché quando consideriamo nomi oscuri, e oggi consideriamo Giacomo, figlio di Alfeo, Lebbeo, soprannominato Taddeo, e Simone, lo Zelota, almeno se non sappiamo nulla di loro, la tendenza è quella di considerarli un po' come se fossero di seconda categoria, messi da parte, quasi come se fossero un po' ritardatari, quando invece la realtà è che avevano preso lo stesso impegno di Pietro e di tutti gli altri, avevano superato il punto di non ritorno in un'obbedienza totale e completa verso di Cristo. Ora ci siamo posti una domanda. E la domanda che ci siamo posti è questa: che tipo di persone usa Dio nel suo servizio speciale? Quando il Signore è andato a scegliere le persone, che tipo di persone ha scelto? Ed abbiamo trovato risposte interessanti, non è vero? Ha scelto di ogni genere di persona, ogni tipo di persona. Vuol dire, abbiamo visto che il Signore può prendere praticamente qualsiasi tipo di materiale grezzo e può usarlo per l'avanzamento del suo regno glorioso eterno. Longfellow poteva prendere un pezzo di carta senza valore, poteva scriverci sopra una poesia e renderlo immediatamente degno di migliaia di dollari. Quello è genio. Rockefeller poteva firmare il suo nome su un foglio e renderlo degno di milioni di dollari. Quella è ricchezza. Lo Stato può prendere un pezzo di metallo, metterci sopra un'aquila, farne una moneta e darle un valore di 20 dollari. Un meccanico può prendere materiale dal valore di 5 dollari e trasformarlo subito in qualcosa che vale 500 dollari. E quella si chiama abilità, in un modo o nell'altro. Un artista può prendere una tela da pochi centesimi e può dipingerci qualcosa sopra e farla valere migliaia di dollari. E Gesù Cristo può prendere una vita senza valore, peccatrice, può lavarla nel suo sangue, metterci il suo spirito e farne una benedizione. E questa si chiama santificazione. Ed è questo il lavoro del Signore. Prendere materiale grezzo ed usarlo. C'è una chiesa a Strasburgo che durante la Seconda Guerra Mondiale fu bombardata insieme a molte altre chiese. Le persone che frequentavano quella chiesa entrarono dopo il bombardamento per vedere cosa fosse rimasto della loro amata chiesa e scoprirono che l'intero tetto era crollato. E dal centro della chiesa c'era una statua bellissima di Cristo con le sue mani tese, che era stata scolpita secoli prima da un grande artista. Era un'opera molto importante per la chiesa e quando tornarono e videro che l'edificio era crollato, con loro sorpresa notarono che la statua era ancora in piedi. Tuttavia, una delle travi era caduta proprio sulle mani, spezzandole entrambe. E gli abitanti della città corsero da uno scultore che viveva lì e gli dissero: saresti disposto a rifare le mani della nostra statua? E gli era disposto a farlo e a farlo gratuitamente. Propose la cosa ai responsabili della chiesa e fu indetta una riunione. Dopo la riunione uscirono per comunicare all'artista che avevano rifiutato la sua offerta ed il motivo era che ritenevano che la statua senza mani sarebbe stata la più grande illustrazione possibile del fatto che Dio compie la sua opera attraverso il suo popolo e che le uniche mani che ha sono le loro. Così la statua rimase senza mani. In un senso molto reale è proprio così che funziona. Gesù Cristo sceglie mani umane ed a volte sembrano anche le mani più deboli, quelle con meno potenziale di successo. E proprio mentre abbiamo osservato la vita degli apostoli, credo che siamo rimasti colpiti dalla loro mancanza di qualifiche. Infatti non c'è un'agenzia di selezione del personale al mondo che avrebbe scelto nessuno di questi uomini. Non erano all'altezza, secondo gli standard del mondo. Il primo gruppo aveva alcuni leader piuttosto forti, Giacomo e Pietro, alcuni uomini veramente che erano amanti degli altri, il prossimo Andrea e Giovanni. Il secondo gruppo, e lì ci sono alcuni uomini molto validi, Filippo, Bartolomeo, Tommaso, Matteo, però Giacomo, figlio di Alfeo, Lebbeo e Simone, lo Zelota, chi li ha mai sentiti? Volete sapere una cosa? La Bibbia non dice mai nulla su di loro? Alcuni di voi staranno pensando, oh, significa forse che possiamo andare via? No. Perché anche se la Bibbia non dice nulla su di loro, io ho qualcosa da dirvi su di loro. Ora, questo è il gruppo meno intimo. Ricordate, vi ho detto che appaiono sempre negli stessi gruppi, 4, 4 e 4, ogni volta che viene data la lista dei 12, e compare 4 volte nella scrittura, i nomi appaiono sempre negli stessi gruppi di 4 e si allontanano progressivamente in termini di intimità verso di Cristo, con Cristo, ma sono tutti meravigliosamente scelti dal Signore, hanno tutti predicato il Regno, hanno tutti insegnato le verità del Regno, hanno tutti guarito i malati e hanno tutti scacciato i demoni. Sono stati il primo gruppo di predicatori del Regno dopo Cristo stesso e regneranno su troni eterni, governando le 12 tribù di Israele nel millennio. Voglio dire, sono straordinarie per ciò in cui il Signore li ha trasformati. Che cosa abbiamo imparato su di loro in termini del tipo di persone che il Signore usa? Usa leader forti, dinamici, coraggiosi come Pietro, che prendono iniziativa, che pianificano, che affrontano. Usa anime più umili, gentili, discrete come Andrea, che senza cercare visibilità portano le persone a Cristo dietro le quinte. Usa uomini zelanti, appassionati, ambiziosi, inflessibili, orientati al compito, anche un po' insensibili come Giacomo, che finiscono con l'essere i primi martiri della Chiesa. Usa persone come Giovanni, amorevoli, sensibili, attente agli altri, fiduciose, credenti, intime, ricercatrici della verità. Usa uomini scettici, analitici, metodici, lenti a credere, poco brillanti, senza visione, pessimisti, insicuri come Filippo, ed userà perfino un uomo con pregiudizi nel cuore, che però era alla ricerca della verità, era onesto, aperto, lucido e profondamente arreso come Natanaele. Ed userà anche un emarginato, l'esattore delle tasse, disonesto, un traditore, l'uomo più odiato della sua società, come Matteo, che sa di essere un peccatore e sta cercando il perdono e lo trasformerà in un uomo mite, umile, silenzioso, che ama il prossimo, ama gli ultimi della società ed ha una grande fede in Cristo. Ed ora, l'ultimo gruppo. Per questa mattina considereremo a questi tre, Giacomo, Lebbeo e Simone. Per primo, Giacomo, figlio di Alfeo. C'è una famosa frase negli apocrifi che potrebbe adattarsi qui. Dice, celebriamo ora gli uomini famosi. Se dovessimo farlo, Giacomo figlio di Alfeo non sarebbe nella lista. Non finirebbe mai in un chi è chi. Non sarebbe mai ospite di un talk show televisivo. Non gli verrebbe mai chiesto di scrivere la prefazione di un libro, di pregare ad una conferenza o non sarebbe mai intervistato da una rivista cristiana. Giacomo figlio di Alfeo? Chi è? Sapete cosa dice la Bibbia su di lui? Assolutamente nulla. Esatto, nulla. Solamente il suo nome. E aveva un nome importante, immagino che abbia sofferto un pochino, perché c'era Giacomo, figlio di Zebedeo, che era un uomo energetico, figlio del tuono, come lo chiama la Bibbia, e poi c'era Giacomo, il fratello del Signore, e poi c'era Giacomo, figlio di Alfeo, che non scrisse mai nulla, non disse mai nulla, non chiese mai nulla, non fece mai nulla che sia registrato nella Bibbia. Infatti, in Marco 15:40 viene chiamato Giacomo il Micros, il piccolo, il minore, Giacomo piccolo. Sapete chi è che era grande Giacomo? Il grande Giacomo era il figlio del tuono. Piccolo Giacomo, però, era questo, era semplicemente il piccolo Giacomo, il minore. La parola micros significa fondamentalmente piccolo di statura, potrebbe indicare il fatto che era fisicamente piccolo e può anche significare forse giovane d'età, potrebbe voler dire che era piccolo ed era giovane. Può anche significare che aveva poca influenza, quindi era piccolo, giovane e non aveva molta influenza. E penso probabilmente che fosse tutte tra quelle cose ed è per questo che gli diedero quel soprannome, piccolo Giacomo. Giacomo il minore, come viene chiamato da Marco. Se fosse stato più anziano di Giacomo, figlio di Zebedeo, probabilmente non l'avrebbero chiamato Micros, perché avrebbe creato confusione, l'avrebbero probabilmente chiamato il maggiore o il più anziano, Giacomo, quindi probabilmente indica il fatto che era più giovane. E se fosse stato di grande statura, probabilmente non l'avrebbero chiamato piccolo Giacomo. E se avesse avuto grande influenza, probabilmente non l'avrebbero mai soprannominato piccolo Giacomo, magari gli avrebbero dato un nome legato alla sua influenza, come Giacomo il Coraggioso, qualcosa del genere. Quindi è molto possibile che fosse semplicemente un giovane di bassa statura, senza una personalità particolarmente forte. Sapete, per me è incoraggiante che il Signore non dipende dalle superstar, vero? La gente dice: oh, sai, se solo quella persona, se solo tal detalhe diventasse cristiana, immagina cosa potrebbe succedere. Rimarreste sorpresi da quello che mi dicono le persone. Oh, sto pensando che Bob Hope diventi cristiano, perché se Bob Hope diventasse mai cristiano, puoi immaginare che cosa potrebbe succedere? Volete sapere una cosa? Quella è una bella preghiera, mi piacerebbe vederlo diventare cristiano, ma il regno di Dio non avanzerà più velocemente con lui a guidare la parata rispetto a chiunque altro. Perché Dio non dipende da quello. Giacomo, figlio di Alfeo, siederà su un trono a regnare su una delle tribù di Israele nel millennio. E cosa sapete di lui? Niente! Non sappiamo nulla di lui. Quindi qual è il punto? Il punto è che la potenza è di Dio, giusto? Non di Giacomo. La Bibbia non dice nulla di Giacomo, la sua opera, la sua personalità, niente! Il suo segno distintivo è l'anonimato, e penso che sia bello che il Signore abbia inserito qui un tizio, un uomo che è completamente sconosciuto, che è il più sconosciuto di tutti. Non ha fatto alcune domande, non ha detto mai nulla, non sappiamo nulla di lui, e può anche darsi che sia stato semplicemente ubbidiente tutto il tempo e che non ci fosse molto da dire su di lui. Voglio dire, Pietro compare spesso, ma di solito in modo negativo, però Giacomo non compare mai, forse era semplicemente sempre al posto giusto. Oh, c'è una piccola tradizione su di lui? I primi padri della Chiesa dicono che predicò in Persia, la Persia è l'antico Iran, e che portò il Vangelo di Gesù Cristo in quella terra, ma si rifiutarono di ascoltarlo predicare e lo crocifissero. Mi chiedo come sarebbe il mondo oggi se l'Iran avesse ascoltato il Vangelo predicato da Giacomo, figlio di Alfeo. Forse non avrebbero avuto un'eredità legata alla religione musulmana. Il Signore usa persone comuni per compiere cose straordinarie. Soldati silenziosi, sconosciuti. E mi è venuto in mente, proprio mentre riflettevo su questo, su quest'uomo, mi è venuto in mente Ebrei capitolo 11, dove ci viene detto: che dirò dunque, versetto 32, il tempo mi mancherebbe per parlare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele e dei profeti, questi nomi li conosciamo, e poi i quali per fede conquistarono regni, operarono giustizia, ottennero promesse, chiusero la bocca dei leoni, soffocarono la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, da deboli furono resi forti, e poi continua dicendo: donne ricevettero per resurrezione i loro mariti, altri furono torturati, non accettando la liberazione, altri ancora subirono scherni, flagelli, catene, prigioni, furono lapidati, segati in due, messi alla prova, uccisi di spada, e così via, così via, così via, persone senza nome, che morirono per la loro fede, e poi dice di cui il mondo non era che cosa degno. Non conosciamo nemmeno i nomi di queste persone. Posso aggiungere solamente una nota interessante su Giacomo? Alfeo era un nome comune, così come anche Giacomo lo era, ma c'è un altro discepolo che aveva un padre chiamato Alfeo, e quello era Matteo. Secondo Marco 2,14, Matteo viene chiamato Levi o Matteo, stessa cosa, e dice che Levi, Marco 2,14, figlio di Alfeo, e c'è una possibilità remota che Giacomo fosse fratello di Matteo. E potrei parlarvi dal cuore, giusto per un momento? Gli apostoli, e lo vedete questo, mi sta veramente diventando sempre più chiaro mentre passiamo attraverso questa serie, ma gli apostoli ci dimostrano il fatto che nell'opera del regno non è mai veramente l'operaio il punto centrale. Non è mai l'operaio. Io non credo di aver mai veramente capito cosa intendesse dire Paolo quando disse: quindi che cos'è Apollo e che cos'è Paolo? È Dio che fa crescere, prima Corinzi 3. L'operaio non è niente. Tanto che il Nuovo Testamento non si concentra nemmeno su questi uomini. Vuol dire, non dice, la cosa importante è studiare questi 12 uomini. Vogliamo che capiate la loro carriera, il loro stile di vita, il loro metodo, i loro mezzi. La Bibbia non prende il miglior predicatore e vi espone il suo metodo omiletico. La Bibbia non prende quello che era il miglior guaritore o il più efficace a qualcosa, un qualcos'altro, non tratta nemmeno la cosa. L'unica volta in cui gli apostoli sono menzionati nella scrittura è quando si incrociano con Cristo per uno scopo preciso. Lui è il centro. Non c'è mai alcuna deviazione, non abbiamo mai alcun resoconto della carriera di nessuno dei discepoli. Non avete mai il resoconto della carriera di nessun apostolo. Perché non sono il punto fondamentale, lo strumento umano è irrilevante per Dio. Può usare l'asina di Balaam se necessario, egli può far gridare le pietre se necessario. Lo strumento umano non è il punto. Non dobbiamo essere particolarmente brillanti intellettualmente parlando o dotati, non è quello il punto centrale, la Bibbia non considera mai questo. Il focus è sempre su Gesù Cristo e queste persone entrano ed escono dalla scena e di solito fanno domande sciocche. Forse avete letto la storia dell'uomo che dipinse il grande quadro dell'ultima cena. Chiamò un suo amico e gli disse: «Voglio che tu lo guardi, ho finito, dimmi cosa ne pensi». L'amico lo osservò e gli disse: «Guarda, devo dirti una cosa, quelle coppe che hai dipinto sulla tavola sono le cose più magnifiche che abbia mai visto». E l'amico rimase senza parole immediatamente quando l'artista prese un pennello, prese della vernice e coprì tutte le coppe, dicendo: «Ho fallito perché volevo che vedessi Cristo. Invece hai visto le coppe». È una cosa meravigliosa essere un vaso adatto all'uso del maestro, ma non è lì che deve essere l'attenzione? Io credo che una delle grandi tragedie del cristianesimo nel nostro tempo e nel nostro contesto sia proprio questa, che noi vediamo le coppe, non vediamo Cristo. Siamo orientati alle personalità, studiamo i metodi e studiamo i mezzi degli uomini invece di sperimentare la potenza di Dio, e penso che parte dell'impotenza della Chiesa derivi proprio da questa mentalità delle superstar cristiane. Però non è questo il punto, Cristo è il punto. E quindi il Signore usa un piccolo uomo oscuro, sconosciuto, uno senza fama. Avrebbe potuto vantare di essere fratello di Matteo, ma passa silenziosamente, inosservato, attraverso il resoconto evangelico. Eppure, senza dubbio, fu un predicatore potente, con un impegno profondo, profondissimo, che fu usato da Dio. Ed un giorno potrete anche leggere voi stessi il resoconto celeste e scoprire tutto quello che la Bibbia non ci dice. Che dire del secondo? Versetto 3. Lebbeo, soprannominato Taddeo. E se guardasse a Luca 6, 16 e Atti 1, 13, non serve che lo cerchiate, ma lì potreste scoprire che aveva anche un terzo nome, Giuda, figlio di Giacomo, ed ad un certo punto viene chiamato Giuda, non l'Iscariota. Anche Giuda era un nome comune, significa Yahweh guida, e molte persone a quei tempi chiamavano così i loro figli, Dio guida o Yahweh guida, Giuda. Probabilmente questo era il suo nome proprio, e poi ricevette anche i nomi di Lebbeo e Taddeo, come spesso accadeva con soprannomi ai tempi, anche oggi. E Taddeo è una parola interessante perché viene da una parola ebraica, dalla radice Tad, che ha a che fare con il seno materno, e fondamentalmente Taddeo significa figlio del seno. E probabilmente riflette il fatto che Taddeo era il più piccolo della sua famiglia. Era comune avere famiglie numerose ai tempi, e Taddeo era il più piccolo, era il bambino, il piccolino. Avevate presente un po' la madre che dice: «Oh, voglio presentarvi il mio piccolino», e poi ti giri e vedi l'uomo alto quasi 2 metri. «Oh, questo è il mio bambino». Oh, quello è il piccolo della famiglia, no? È l'ultimo, giusto? È il figlio del seno. È probabilmente un modo affettuoso, no, per comunicare quel concetto lì, il più piccolo. E quindi per la sua famiglia era il bambino, era il figlio teneramente amato, era veramente in modo speciale da sua madre. E poi era anche chiamato Lebbeo. E ora, anche quello potrebbe essere un soprannome, deriva dalla radice ebraica Leb, che significa cuore e significa figlio del cuore. E un figlio del cuore era qualcuno con un grande cuore, spesso questo era collegato al coraggio, quindi la sua famiglia lo vedeva come il loro bambino, e può anche darsi che i discepoli o altri che lo conoscevano l'abbiano soprannominato come Lebbeo, perché quello rifletteva un pochino il suo coraggio. Potrebbe essere stato un uomo molto coraggioso. Ora non possiamo esserne certi di queste cose, ma è possibile che dal punto di vista di sua madre fosse il tenero bambino, però dal punto di vista dei suoi amici fosse un uomo di grande coraggio. E anche lui è avvolto nell'anonimato. Non finirebbe neanche lui nella lista di chi è chi. Però sì, fece una domanda molto importante. E questa è l'unica volta che lo incontriamo nella scrittura. Giovanni 14. Seguitemi velocemente e lo vedremo brevemente. Gesù sta parlando la notte prima del suo processo e dice al versetto 21: «Colui che ha i miei comandamenti e che li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò e mi manifesterò a lui». Ora, questa è un'affermazione incredibile, ok? Potreste sedervi, potreste guardarla, potreste pensarci su e meditarci per ore. Se osservi i miei comandamenti, cosa? Dimostri di amarmi. È quello che dice, no? In sostanza. Io posso sapere chi mi ama perché sono coloro che mi ubbidiscono. Oh, puoi dire di amarmi e di amare Dio e di amare Cristo, ma se non mi ubbidisci, quella dichiarazione è una menzogna. Colui che però osserva i miei comandamenti è colui che mi ama. E Chi mi ama sarà amato dal Padre mio ed io lo amerò e mi manifesterò a Lui. È un'affermazione estremamente importante. Dio può manifestarsi solamente ad un cuore che lo ama. Ecco perché le persone nel mondo non conoscono Dio, ecco perché non riescono a percepire, a ricevere la verità, perché non amano Dio. Deve esserci amore verso di Dio, deve esserci disponibilità all'ubbidienza ed allora Dio si manifesterà. Il punto è questo, questa è la somma, ok? Dio si manifesta solamente ad un cuore che lo ama, avete capito? Solamente a coloro che lo amano egli si manifesterà. Ora, la parola manifestare fa scattare questo pensiero e Giuda, lebbeo taddeo, risponde al versetto 22. Giuda gli disse, non l'Iscariota, un altro Giuda, Giuda, figlio di Giacomo, Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Stai dicendo che solamente coloro che ti amano ti vedranno e ti conosceranno e che ti manifesterai solamente a loro? Come puoi manifestarti a noi e non al mondo? Cosa intende? Sta pensando ad una manifestazione esteriore, no? Vedete, era entrato lì tra gli apostoli come molti altri pensando ad un regno terreno, ad un dominio terreno, al rovesciamento di Roma con la grande aspettativa di stabilire il regno sulla terra e sta dicendo quindi come potresti mai realizzare la speranza messianica, come potresti mai stabilire il regno sulla terra, come potresti mai regnare sul trono di Davide, come potresti dimostrare chi sei senza far sì che il mondo non lo veda? Cioè, come potresti mai fare una cosa del genere? Come potrebbe essere fatto di tal maniera? Forse c'è un'altra sfumatura nella sua domanda. Potrebbe anche dire, perché pensi di manifestarti solamente a noi? Voglio dire, a questo gruppo di nessuno, di niente? Cioè, se sei il Messia, e questo è il momento, perché mostrarti solamente a noi? È il mondo che il Messia deve governare, dopo tutto? È una buona domanda, no? Perché non tutti dovrebbero vederti, cioè se è il momento del regno, allora facciamolo partire, no? E forse qui si intravede un po' di quel coraggio per cui era conosciuto. Andiamo fino in fondo, Signore, il mondo intero deve saperlo. Perché vuoi mostrarti solamente a noi? Ma vedete, non aveva capito? E quindi il Signore risponde dicendo, se uno mi ama, egli osserverà la mia parola ed il Padre mio lo amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. E ripete lo stesso principio. Il punto è questo. Giuda, lebbeo o taddeo, le uniche persone che mi percepiranno sono quelle che mi amano. Tutto qui. E versetto 24 dice, chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Le parole, colui che non mi ama non capisce ciò di cui sto parlando e non sa che vengo da Dio. E sta dicendo? La manifestazione è limitata alla ricezione. È come una stazione radio, puoi trasmettere il segnale, ma finché non accendi il ricevitore non puoi riceverlo. Robert Louis Stevenson una volta citò Thoreau e in una citazione interessante disse che Thoreau aveva affermato in un'occasione dicendo che ci vogliono due persone per dire la verità, una che la dice e una che la ascolta, ed è vero. Egli, Cristo, è venuto a casa sua, ma i suoi cosa? Non lo hanno ricevuto. Era nel mondo ed il mondo è stato fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Il Dio di questo mondo ha accecato le loro menti, la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le tenebre. Vedete, i ricevitori non sono accesi. E Gesù sta dicendo, io posso anche manifestarmi, però solamente a coloro che mi ricevono. Sono così contento però che abbia fatto quella domanda perché quella è una verità straordinaria da conoscere, non è vero? Sono così contento che Gesù abbia potuto rispondere, è una domanda penetrante, veramente quest'uomo aveva riflettuto sulla cosa, aveva riflettuto con questa visione, prospettiva tipica giudaica, ebraica del regno, che era un regno terreno, letterale e reale, ed è esattamente così che i giudei pensavano e lui non riusciva a capire com'è che si potesse instaurarlo senza che tutti lo sapessero e rifletteva ancora dicendo con umiltà perché lo diresti solamente a noi, perché non al mondo intero, perché limitarti solamente a noi? Quindi qui vediamo alcune cose di lui che sono veramente ammirevoli. Un autore disse che si potrebbe prendere un inno di Charles Wesley, strapparlo dall'innario, gettarlo per strada e lasciarlo lì. cane potrebbe passarci sopra, potrebbe annusare, non significherebbe nulla per lui. E poi magari anche passerebbe il netturbino e lo raccoglierebbe e lo getterebbe nella spazzatura. Oppure una persona attenta all'ordine della strada potrebbe dire: questo rifiuto, dobbiamo toglierlo, e lo toglie con cura. O di nuovo potrebbe passare anche un qualche materialista e potrebbe raccoglierlo pensando: magari potrebbe essere il titolo di proprietà di qualcosa. O un uomo di lettere potrebbe persino prenderlo e dire: Charles Wesley, che uomo letterario, che splendida espressione poetica. Poi però potrebbe arrivare anche una persona spirituale, potrebbe raccoglierlo e riceverne una grande benedizione nell'anima. Il foglio era lo stesso, ma la differenza stava in come veniva ricevuto, giusto? Ed è così che funziona anche nel mondo. Solamente coloro i cui cuori sono purificati dall'amore e stanno camminando nell'obbedienza conosceranno la manifestazione di Dio. Ed io credo che questo fosse il tipo di persona che era Taddeo. Quindi vediamo che il Signore usa persone oscure come Giacomo, figlio di Alfeo, e come Taddeo, Lebeo e Giuda. Non finirebbero in alcuna lista del chi è chi, ma regneranno nel millennio. A proposito, la tradizione della Chiesa primitiva ci parla di Taddeo e dice che era straordinariamente dotato con la potenza di Dio per guarire i malati e che un certo re di Siria di nome Adgar sentì parlare di lui ed era malato e mandò a chiamare Taddeo affinché lo guarisse e lungo la strada guarì centinaia di persone in tutta la Siria e quando finalmente giunse al re guarì il re e gli annunciò il Vangelo e la leggenda dice che il re stesso divenne cristiano. E questo gettò il paese in un tale caos che un nipote apostata del re fece arrestare Taddeo, lo imprigionò e lo fece martirizzare e quindi fu ucciso in Siria. Se prendete mai un vecchio libro di storia della Chiesa su Taddeo, lì vedrete che ognuno dei discepoli aveva un simbolo ed il simbolo di Taddeo era una grande clava perché la tradizione dice che fu ucciso a colpi con una clava, fedele al suo Signore. Infine, l'ultimo nome per questa mattina: Simone lo Zelota. Ora, ascoltate bene, perché lo dirò molto velocemente, ok? Nella vostra Bibbia forse potete trovare la parola cananeo, che è una traslitterazione infelice del termine greco cananaios, che di fatto è stato associato geograficamente a Canaan, ma non è così. Deriva da un'altra radice, gana, che significa essere geloso o zelante per la legge. In Luca viene chiamato Simone lo Zelota, Zelotes, e questo è semplicemente un altro modo di dire la stessa cosa, Simone l'uomo pieno di zelo. E può anche darsi che Simone lo Zelota fosse effettivamente legato ad un gruppo del giudaismo chiamato gli Zeloti, e che quando divenne discepolo non cambiò il suo nome, probabilmente continuò a manifestare lo stesso zelo ardente, lo stesso zelo appassionato che aveva prima. C'erano quattro gruppi principali nel giudaismo. C'erano i farisei, che erano i più rigorosi, erano i fondamentalisti, i legalisti. Poi c'erano i sadducei, che erano i liberali. Poi c'erano gli esseni, che erano i mistici, erano gli asceti, i monaci nelle grotte. Poi c'erano gli zeloti, e questi erano il gruppo politico, erano terroristi, erano i guerriglieri, erano un po' i briganti, andavano in giro saccheggiando, incendiando ed uccidendo. E c'era anche un sottogruppo tra i zeloti che erano i sicari, da secae, che è il termine per pugnale, erano assassini, si erano ribellati al dominio romano. Infatti le loro radici risalgono al periodo dei Maccabei, che portassero già quel nome o no, non possiamo esserne certi, ma da quel periodo, quando i giudei guidati da Giuda Maccabeo si ribellarono al potere greco, nacque un atteggiamento rivoluzionario, un impegno a difendere un po' il patto di Dio, come si vede in modo particolare in Prima Maccabea. E sembra che da lì sia nato un approccio politico violento che più tardi venne identificato come quello degli Zeloti. E trovarono un leader ai tempi del Nuovo Testamento, un leader di nome Giuda, un nome, come detto, molto comune, e sotto questo Giuda di Galilea iniziarono degli atti sediziosi che si diffusero ovunque. Infatti, se potreste vedere il contesto storico mentre leggete il Nuovo Testamento, lì vedreste che ci sono piccoli focolai di ribellione ovunque guidati dagli Zeloti, che i Romani cercavano di spegnere come piccoli incendi. Uccidevano qua e là, saccheggiavano, incendiavano, facevano tutto ciò che potevano, molto simile a quello che vediamo nel Medio Oriente con azioni di guerriglia. Ora, per molti anni il paese era stato governato da un re idumeo, non da un giudeo, ma questo era Erode il Grande. Quando Erode morì, divise il suo territorio tra i suoi tre figli: Filippo, che prese la regione nord-orientale, poi c'era Antipa, che prese la Galilea, ed Archelao, che prese la Giudea e la Samaria. Archelao si dimostrò incapace e fu sostituito da un governatore romano ed è così che Pilato entrò in scena. Ma in mezzo a tutta questa instabilità politica, con poteri che si spostavano e si scontravano, la fiamma degli zeloti cominciò a divampare sotto la guida di Giuda. Alla fine i romani uccisero Giuda, ma non riuscirono ad eliminare gli zeloti che continuarono con le loro attività. E portarono avanti quella che conosciamo come la guerra santa. Giuseppe Flavio dice che credevano fosse una guerra santa, saccheggiavano, incendiavano, depredavano, uccidevano. Ed è molto possibile che Simone fosse un membro degli zeloti, era chiamato Simone lo zelota, era un terrorista coinvolto nella guerriglia. E potrebbe essere interessante sapere che erano così antiromani da non esitare ad uccidere un romano, ma erano così radicali che se qualcuno del loro stesso popolo, persino un altro giudeo, se qualcuno del loro stesso popolo si mostrava favorevole in qualunque modo a Roma, lo assassinavano. Alla fine, nel 70 d.C., i romani decisero di porre fine a tutto e quindi distrussero Gerusalemme. E Giuseppe Flavio, nelle sue Antichità, dice che la causa principale della distruzione di Gerusalemme fu proprio l'attività degli zeloti. I romani erano così stanchi di combattere queste rivolte continue che erano sparse ovunque che decisero di eliminare il sistema intero. E se potevano quindi distruggere Gerusalemme, come fecero nel 70 d.C., potevano avanzare e quindi massacrarono la popolazione in centinaia di città nella Galilea. Devastarono la nazione e gli zeloti erano la spina nel fianco che aveva portato a quel disastro. Ora, dopo il 70 d.C., emerse un altro leader degli zeloti di nome Eleazar. E questo continuò le razzie, ne rimanevano ovviamente pochi, ma continuavano a muoversi ovunque facendo quello che avevano fatto da sempre. Ed alla fine trovarono un rifugio dove potevano nascondersi, un luogo di nome Massada. Da lì uscivano per le loro azioni di guerriglia, e questo ovviamente avviene dopo il tempo di Simone. Ricordate com'è che finì il tutto? I romani conquistarono Massada e gli zeloti, pur di non cadere nelle mani del loro nemico romano odiato, si suicidarono. E Giuseppe Flavio scrive nella Guerra dei Giudei, racconta che Eleazar radunò il popolo e fece un discorso infuocato esortandoli ad uccidere le proprie mogli e i propri figli e poi a togliersi la vita. E lo fecero, abbracciarono le loro mogli, baciarono i loro figli e poi iniziarono quell'opera terribile. Morirono in 960, solamente 2 donne e 5 bambini riuscirono a salvarsi nascondendosi in una grotta. Oggi Massada è stata in qualche modo idealizzata, però quelli non erano i giudei semplici, quelli erano i terroristi politici e preferivano morire da sé piuttosto che lasciare che i romani potessero prendere la loro vita. Erano così profondi in quell'odio. Era un uomo come Simone, per unirsi a loro doveva essere un uomo con una passione straordinaria, una capacità enorme verso lo zelo, e potete immaginare che doveva essere una vera fiamma quando poi si trattò dell'opera del Signore. Aveva trovato un capo migliore, una guida migliore ed una causa più grande, e viene elencato, notate, è elencato proprio poco prima di quale nome? Giuda Iscariota. E questo è interessante. Però probabilmente andavano insieme, forse erano un po' una coppia, forse quando uscivano 2 a 2 erano lui e Giuda, perché Giuda aveva lo stesso tipo di orientamento politico, non è vero? E può anche darsi che siano arrivati sulla stessa base, allo stesso livello, pensando, questo Gesù potrebbe veramente favorire la nostra causa. E Simone avrebbe potuto anche essere il traditore, ed oggi dareste ai vostri figli il nome Giuda invece di Simone. Però Simone credette e fu trasformato, Giuda no, e così nessuno dà più quel nome a niente, a nessuno. Simone però divenne un uomo di Cristo. Pensate quanto doveva essere straordinario per lui andare d'accordo con Matteo, che era colui che riscuoteva le tasse per il governo romano. Mi chiedo se ogni tanto non abbia avuto qualche piccola tensione con lui, con Matteo. Il Signore usa ogni tipo di persona, giusto? Ogni tipo di persona non qualificata, vero? E quindi può usare te e me. E voglio concludere con questa illustrazione. C'era un violinista da concerto che voleva dimostrare qualcosa di molto importante. Così affittò una grande sala in una città ed annunciò che avrebbe tenuto un concerto suonando un violino da $20,000. E la sala si riempì di appassionati di violino, salì sul palco e suonò in modo magnifico, ed il pubblico applaudì entusiasticamente, glorioso. Lui si chinò, ricevette gli applausi, poi gettò il violino a terra, lo calpestò fino a distruggerlo. E la gente rimase sconvolta. Poi uscì dal palco. Il direttore di scena venne fuori e disse: signore e signori, per rassicurarvi, quello era un violino da $20. Ed ora tornerà a suonare quello da $20,000 o quello che era. E sapete una cosa? Non riuscirono a percepire la differenza. E quindi dimostrò il suo punto, no? Non è lo strumento, ma è l'artista, giusto? Ora, amici, diciamocelo chiaramente. La maggior parte di noi, nel miglior dei casi, sono il violino da $20, giusto? Nel miglior dei casi. Al meglio. Ma oh, che musica può attrarre da noi il maestro. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per la tua parola che ci parla attraverso la vita di queste persone sconosciute. Ti ringraziamo perché hanno un posto speciale per sempre, che li vedremo regnare nel tuo regno, che passeremo l'eternità con loro e scopriremo tutte le verità non pronunciate riguardo ai loro ministeri meravigliosi e potenti. E Signore, aiutaci a capire che il focus non è mai sullo strumento umano, ma solamente su di te. E oh, quanto tutto questo sottolinea il fatto che dobbiamo operare nella potenza di Dio, non nella nostra forza. Liberaci dalla stoltezza di vedere le coppe invece di Cristo. Padre, riportaci qui di nuovo questa sera, mentre apriremo la tua parola e considereremo il servizio spirituale al quale tu ci hai chiamato. Imprimi queste verità profondamente nei nostri cuori, fa che vediamo ciò che tu puoi fare con una vita o con vite semplici per la tua gloria. Grazie per questo tempo insieme, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.